va ora in onda Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Amici di Radio Imago, buongiorno. Qui Emanuela che vi parla da Milano, a ritorno da un viaggio ad Amsterdam. E quindi ho pensato di dedicare la puntata di oggi al ricordo che mi ha lasciato questa città che è veramente molto particolare. Chi l'ha vista di certo ricorda la sua vitalità, il fatto che ci sono case molto colorate che appartengono a una tipologia diversa dalla nostra. L'impressione generale che ho avuto è stato di una città che ha una grandissima sensibilità alla luce. E poi magari vediamo in dettaglio il perché. Intanto è stata chiamata la Venezia del Nord perché è costruita su canali e molti dei suoi edifici sono sospesi sull'acqua e sotto si trovano dei pali che li tengono allo stesso livello. I canali sono disposti concentricamente e quindi è impossibile attraversare la città e non essere influenzati dalla presenza dell'acqua, che riverbera la luce continuamente e la proietta sulle facciate delle case. Le case sono tutte affiancate, sono basse 3-4 piani al massimo e hanno tutti un frontone decorato, la cui linea può essere a scalini con delle volute arricciate oppure con dei comignoli curiosi, ma diciamo appartengono un po' tutte alla stessa tipologia. Viene molto usato il mattone, che è coloratissimo, giallo, rosso, più o meno acceso, e qualche volta verniciato anche in tonalità intense, più cupe. Questa facciata scura solitamente contrasta con i contorni delle finestre, che sono bianchi e riquadrati, i vetri sono riquadrati. Un'altra cosa che mi ha colpito è la grandissima superficie che le finestre hanno. Sono molto spesso molto più alte delle normali finestre, sono più alte anche delle porte, sono larghissime, ricoprono quasi tutta la superficie delle facciate. Questo indica un bisogno di contatto con l'esterno, di luminosità. Il clima che io ho potuto trovare in questa stagione è decisamente anomalo, forse per chi ci vive tutto l'anno. C'erano più di 30 gradi e vi assicuro un bel caldo, una bellissima luce e un sole caldissimo. Quindi le caratteristiche architettoniche di questa città mi hanno immediatamente fatto capire che gli olandesi amano la luce, amano il contatto con l'acqua, con l'atmosfera e anche con il verde, perché tutti i canali sono bordati di alberi. A riprova del fatto che gli abitanti di Amsterdam amano il contatto con l'esterno, ho potuto osservare che molti di loro cercavano il fresco stando seduti sul davanzale con i piedi a penzoloni. Feeling La visita a questa città, Amsterdam, aveva lo scopo di vedere da vicino i musei principali e la celebrazione di uno degli artisti olandesi più amati, che è Rembrandt van der Rijn. Rembrandt è un pittore che viene molto celebrato in questo periodo perché ricorre il quattrocentenario della sua nascita. È nato infatti nel 1606, appena 4 anni prima che morisse Caravaggio. Perché vi cito Caravaggio? In questo periodo ad Amsterdam è stata realizzata una mostra comparativa dei due grandissimi maestri. Molte delle opere che sono sparse nei musei d'Europa sono state radunate con un percorso molto interessante, di cui vi parlerò più avanti. Rembrandt è un grandissimo maestro barocco che si è interessato soprattutto della luce e ha cercato di rappresentare la verosimiglianza. Verosimiglianza intesa come stato d'animo reale, quindi rappresentazione delle emozioni e non soltanto della realtà formale, fisica. C'è una piazza ad Amsterdam che è dedicata a lui, che si chiama appunto Piazza Rembrandt, in cui si trova un gruppo bronzeo che è stato realizzato un anno fa, proprio in occasione dell'inizio della celebrazione di questo quattrocentenario. E tratta di un'opera che è conservata al Rijksmuseum. Quest'opera è un dipinto molto grande, è un ritratto multiplo che ha titolo La Ronda di Notte e Rembrandt l'ha eseguita nel 1642 per la Gilda degli Archibugieri di Amsterdam. Venne trasportata nel municipio della città e fu in parte mutilata circa un secolo dopo per poter essere collocata fra due porte. In seguito il dipinto venne restaurato, ricomposto e ora si trova al Rijksmuseum. L'allestimento di questa opera è veramente un colpo di genio. È stato fatto un lavoro di valorizzazione e di avvicinamento all'opera dell'artista che coinvolge direttamente i visitatori in un tipo di rappresentazione che si può definire teatrale. Ascoltiamo un po' di musica insieme e poi vi voglio raccontare le emozioni che ho vissuto visitando questo particolare angolo del Rijksmuseum.
Someone somewhere wants you back. Maybe she's looking for you in London. just a name. Don't wait for the love you lost, and someone needs the love that you have. Don't wait for the love you need, someone somewhere what you got. Maybe she's looking for you in London,
ask for lover.
Maybe she's looking for you in Boston,
always for an offer.
Maybe she's looking for you in Houston,
the adventure.
Maybe she's looking for you in Kingston,
eat me before I fall.
Do not cry for the love you lost, do not cry for the love you need, do not mourn for the love you lost, don't mourn for the love you need, do not cry for the love you lost, do not cry for the love you need, do not mourn for the love you lost, don't mourn for the love you need.
Cari amici di Radio Imago, eccomi ancora da voi, Emanuela, e vi parlo della ronda di notte di Rembrandt. Allora, entrando a Rijk Museum, intanto ci sono alcune sale in cui si ha una prima visione del panorama pittorico dell'epoca con dei quadri straordinari, ci sono dei Van de Velde, ci sono dei Haas che meritano sicuramente una visita. Comunque, ci occupiamo di quest'opera di cui vi parlavo prima perché l'allestimento che ne è stato fatto, secondo me, è veramente geniale. Allora, prima di arrivare nella sala in cui è custodito il dipinto, c'è una sala di, diciamo, presentazione in cui c'è un'installazione multimediale. Possiamo vedere in questa sala abbastanza grande qualcosa come 40 video al plasma che riproducono in sequenza dettagli del dipinto, che vengono mossi, oppure particolari del dipinto che scorrono da un video all'altro. C'è anche un enorme pannello retroilluminato con il particolare dei due personaggi principali del dipinto. Troverete nel blog la foto, perché mi sembra il caso che si possa dargli un'occhiata. L'effetto straordinario di questa sala è che ci si trova, grazie proprio alla maestria con cui è composta questa strutturazione di immagini in movimento, ci si trova al centro del quadro. Il quadro si muove intorno a noi e noi riusciamo ad apprezzarne tutti i particolari ingranditi che scorrono. Ci sono anche delle fotografie riprodotte da una sequenza teatrale che è stata probabilmente tratta da questo quadro, e quindi l'umanizzazione del dipinto in certi momenti, in certi dettagli. C'è anche il sonoro che aiuta, che fa sentire con un colpo di archibugio che il concetto che viene raccontato è una celebrazione di un corpo militare. Si accede poi alla sala successiva, dove sembra di trovarsi in una sala di un teatro proprio. Su un palcoscenico è installato il quadro, che dicevo prima è molto grande, è più di 6 metri di lunghezza per 3 metri e passa di altezza, e la rappresentazione dei personaggi è proprio di tipo teatrale, perché ci sono i due personaggi principali al centro, il comandante e il luogotenente, che si muovono, parlano, gesticolando, venendo verso l'osservatore, e poi ci sono tutti gli archibugieri sullo sfondo occupati e dediti a fare qualcosa. C'è la mascotte, c'è chi pulisce l'archibugio, c'è il cane che abbaia contro il tamburino. Ci sono dettagli di vita e si sente quasi il movimento, il clangore. La scena è scura e ci sono dei forti contrasti cromatici e luminosi, proprio perché la scena ha come acceso i riflettori sui dettagli più importanti. Alla stessa maniera il linguaggio pittorico di Rembrandt ci dice cosa dobbiamo guardare, perché se noi osserviamo nei particolari vediamo che i personaggi principali hanno una definizione del segno e una raffinatezza di esecuzione molto maggiore dei personaggi collaterali. Dicevamo, l'allestimento scenico di questo quadro in cosa consiste? si viene invitati a sedersi su scalinate che sono poste di fronte al quadro, proprio come a teatro o al cinema. Viene spenta la luce e in questo, da questo momento verranno proiettati sul dipinto, che emerge dal buio, degli effetti di luce e anche degli effetti sonori che creano delle suggestioni. Per esempio, a un certo punto si sente lo scroscio della pioggia e si vede l'acqua che scorre sui personaggi del quadro. L'acqua che piove come se davvero i personaggi fossero lì, vivi, reali, davanti a noi, e l'acqua li bagna, scorre sulle loro forme grondanti, forma delle pozze. Oppure si vede la luce che si sposta, viene illuminato il dipinto sempre da questi proiettori posti frontalmente e si avverte un'illuminazione come se fosse dentro il quadro, con le ombre che cambiano di lunghezza mano a mano che la luce cambia di inclinazione. Si possono vedere effetti dati dal colpo di archibugia, quindi l'effetto sonoro si somma a un lampo di luce che retroillumina la scena, come se ci fosse veramente uno spazio dietro i personaggi. Chiaramente questi effetti sono prodotti da abilità di tipo informatico, con programmi specifici, ma soprattutto sono geniali perché consentono di superare il limite della bidimensionalità del quadro e permettono di osservare dall'interno come questo quadro è stato costruito, qual era il suo intento, e di simulare l'effetto che questi personaggi creavano nella realtà, o almeno l'intenzione che Rembrandt ne aveva. Come tutti gli olandesi e i barocchi di quest'epoca, Rembrandt è attentissimo ai particolari, all'abbigliamento, alle dorature, ai finimenti dei cavalli, alle piccole guarnizioni dei vestiti, alle perle, ai ricami. Teniamo presente che la società della quale Rembrandt ci parla e ci racconta i dettagli è una società mercantile, fortemente legata al commercio e al benessere fisico, al benessere commerciale che deriva da un'attività intensa e in un certo modo benedetta dal cielo.
Anxiously waiting the perfect arrival of you.
Qualcosa a proposito dell'arte e del riconoscimento che spesso gli artisti hanno, o meglio che non hanno in vita. L'artista che si arricchisce dopo morto sembra una battuta che fa ridere, ma è una tragica realtà, perché la storia ci insegna che molti artisti non hanno avuto in vita il giusto riconoscimento, e anche Rembrandt è fra questi. Vi riporto un passo che ho trovato in un testo di storia dell'arte. Dice: sui suoi anni estremi corrono molte leggende. La più verosimile è quella basata sulla miseria di Rembrandt e sull'ingratitudine degli olandesi, che misconoscono il più grande genio della pittura nato nel loro paese. Questa leggenda non è del tutto falsa, perché il fallimento di Rembrandt è una realtà documentata, ma pecca forse di pessimismo. Il tramonto di Rembrandt è stato certo meno tragico di quello di altri artisti olandesi come Hals, che nella vecchiaia fu costretto a ricorrere alla pubblica beneficenza, o come Vermeer, morto in miseria. Rembrandt in realtà è invecchiato come un sovrano spodestato, o forse come un sovrano che aveva volontariamente rinunciato al trono, ma la sua persona attirava ancora l'attenzione. Conservava sostenitori incondizionati e ferventi. Veniva citato nei testi contemporanei come un indiscusso maestro e godeva ancora della stima di gran parte dell'opinione pubblica. Cosa importante ricordare di Rembrandt. Rembrandt non è certo stato l'unico artista che nella storia ha sfruttato le possibilità del contrasto luce-ombra, le capacità drammatiche dei contrasti chiaroscurali. Prima di lui l'ha fatto Caravaggio e anche Caravaggeschi, Tintoretto, Bassano. Avevano tutti elaborato un linguaggio in cui la luce era protagonista. Lo fece tuttavia in modo unico. Nelle sue grandi composizioni di soggetto biblico, la luce e le tenebre si succedono, ora per piani verticali, ora per larghe zone definite da raggi che cadono obliqui. Il pittore obbedisce alle leggi fisiche della propagazione luminosa per fasci rettilinei. Seguire l'attività di Rembrandt negli ultimi 15 anni della sua vita significa osservare questa luce particolarissima e soprannaturale, raggiungere estreme possibilità espressive. Al Rijksmuseum, ma anche al Museo Van Gogh, dove è allestita la mostra comparativa con Caravaggio, si possono osservare dei dipinti di bellezza straordinaria, pieni di invenzioni, pieni di luce.
Why you love me like that? Why you love me like that? Ooh. thought that we would last. And out of this world keeps on spinning every minute that you're.
Al nostro angolino gastronomico, osservando i quadri olandesi si possono notare delle scelte di generi rappresentati che sono a volte dei generi che riguardano la cucina, quindi molto spesso ci sono quadri che rappresentano del pollame morto depositato sul tavolo di cucina pronto ad essere preparato, molluschi, pesci, insalate, verdure, frutta. Quindi questi aspetti della vita quotidiana diventano soggetti adatti a essere riprodotti in opere d'arte. Ho notato anche che c'è, come sempre nei pittori olandesi, la volontà di rappresentare il minimo dettaglio. Tra questi soggetti ho riconosciuto una verdura che fa parte della nostra vita quotidiana. Lo incontriamo tutti i giorni nei prati, nei campi, sulle bordure delle strade. Si tratta del tarassaco, Tarassaco officinalis. È una pianta comunissima che è chiamata anche dente di leone per la forma dentata delle foglie, oppure soffione perché il suo frutto è costituito da una serie di pappi infilati su un centro e forma quello che tutti chiamano soffione, quindi quei palloncini piumosi in cui si trasformano i fiori dopo la maturazione. A questi leggerissimi piumini, tra l'altro, è legata a una vecchia credenza popolare che ho trovato. Si dice infatti che servano a predire quanto mancherà alle ragazze da marito a sposarsi. Se una ragazza desidera sapere quanti anni ancora la separano dal matrimonio, dovrà soffiare sul palloncino e quanti saranno i soffi necessari a staccarlo, così saranno gli anni che ella dovrà aspettare prima di sposarsi. Gli antichi non lo conoscevano. È una pianta che viene scoperta, diciamo così, o almeno i primi testi ne parlano, intorno al 1400. Ci sono pochi riferimenti, però Ad esempio, ricordo che è stata rappresentata anche dal Botticelli nel dipinto della Primavera. Il tarassaco ha delle qualità che sono straordinarie per fare decotti, infusi, depurativo, cicatrizzante, aiuta chi ha problemi di fegato, cura l'itterizia, disturbi renali, eccetera, eccetera. Inoltre è una verdura molto apprezzabile, quindi se avete la possibilità di andare in qualche campo al mattino presto, lontano da strade, dall'inquinamento urbano, procuratevi un coltellino e prendete queste foglioline, recidendole alla base senza danneggiare il rizoma, perché è una pianta perenne. Cosa potete fare con questa insalatina? Si può tagliare finissima, mescolata con della cipollina fresca, con delle noci e con delle scaglie di grana. Questa è un'insalatina molto depurativa, rinfrescante e io trovo molto adatta alla stagione. Se gli olandesi non hanno riconosciuto in vita il valore è del loro grande conterraneo. L'hanno però fatto a 400 anni di distanza, con tutte le celebrazioni del caso. Abbiamo già accennato ad alcune di queste prima, ma sono state fatte manifestazioni che hanno compreso più di 20 mostre che si sono sviluppate dall'inizio di quest'anno e che proseguono. Sono state fatte per esempio delle sculture con il ghiaccio, richiamanti le sue opere. Interessante, dicevo prima, è la comparazione tra Caravaggio, grande maestro di epoca barocca italiano, e Rembrandt. E sono state fatte delle scelte molto interessanti che mettono a confronto i due maestri che hanno affrontato magari dei temi simili. È curioso vedere da quali punti sono partiti. Caravaggio, come sappiamo, aveva un senso estetico straordinariamente penetrante. I suoi modelli sono bellissimi, sono sempre bellissimi, anche quando sono vecchi, anche quando raccontano con le rughe del volto la tragicità di un'esistenza o di un martirio. Sono persone vere, carnose, che hanno la bellezza della nobiltà di sentimenti. Rembrandt racconta un altro tipo di bellezza, più intima, più raccolta, meno esuberante dal punto di vista fisico. Sono state fatte anche delle critiche rispetto ai modelli che Rembrandt sceglieva. Ad esempio, la modella che lui spessissimo ha utilizzato nei suoi lavori era la moglie Saskia, che gli ha dato 4 figli. Questa donna, che viene raffigurata in molteplici posizioni, in momenti diversi della sua vita, addirittura assume le sembianze di una bambina nella Ronda di notte. Evidentemente è lei, perché il volto si riconosce, come nelle varie figure mitologiche o bibliche che di volta in volta ha incarnato. Non era una bellezza di tipo ideale, era una donna vera, con i difetti di una donna vera che ha avuto una vita anche molto dura. Sappiamo dalle cronache che 3 dei loro figli persero la vita in tenerissima età.
Such a
sempre Emanuela da Radio Imago, vi sta raccontando la sua visita ad Amsterdam dei giorni scorsi e soprattutto l'incanto vissuto guardando le grandi opere d'arte di Caravaggio e di Rembrandt. Vi ricordo che se volete scrivermi la casella di posta è artemisia@radioimago.net. Potete scrivere anche nel blog dei commenti, fatelo e io vi risponderò. Dicevamo dunque Rembrandt e Caravaggio. L'esposizione comparativa si trova presso il Museo Van Gogh di Amsterdam, che mette per la prima volta a confronto i due grandi maestri della luce e del chiaroscuro. Sono i più grandi artisti del XVII secolo, o meglio, tra i più grandi, perché io non dimentico Vermeer. È vero che ha fatto un numero di opere molto inferiore, come numero però non come qualità. L'emozione che si prova guardando un Vermeer e sentendo vibrare la luce nei suoi dipinti è altrettanto intensa di quella prodotta da Caravaggio o da Rembrandt. Ad Amsterdam troverete capolavori come La cena di Emmaus, Il sacrificio di Isacco, altre opere di Rembrandt come Sansone accecato dai Filistei, La festa di Baldassarre. Di Michelangelo Merisi ci sono opere fantastiche che arrivano dai musei di tutta Europa, anche se non si sono mai incontrati, hanno delle analogie, nelle loro opere si trovano dei parallelismi. E l'allestitore, che è Jean-Michel Wilmot da Parigi, è responsabile anche del riallestimento del Rijksmuseum. Ci sono opere esposte in parallelo, ad esempio mi viene in mente Ganimede rapito dall'aquila di Rembrandt e affiancato L'amore trionfa di Caravaggio. Il primo rappresenta un bambino che viene sollevato da un'aquila in volo che lo rapisce. Il piccolo Ganimede in questo caso è un bambino, mentre la leggenda racconta, il mito racconta, che questo giovanetto aveva una grandissima bellezza al punto che fece invaghire di sé Giove, che sotto le sembianze di un'aquila lo rapì. In questo caso si tratta di un bimbo invece piccolo, di età decisamente, grasso, con un viso sgraziato che ha un'espressione di raccapriccio e di spavento, e addirittura fa pipì mentre l'aquila lo solleva e la camicina che lo riveste si scopre mostrando un deretano flaccidone. L'impressione è proprio quella di una volontà di rappresentazione dello stato d'animo e non di un mito esteticamente apprezzabile. Vennero fatte molte critiche a questo quadro, anche in epoche vicine alla nostra, dove non si coglie l'intento espressivo. Quindi possiamo dire che già qui c'è un primo intento espressionista, dove l'emozione prevale sulla forma. A lato viene esposto un amore che trionfa, che potrebbe essere lo stesso Ganimede, con in mano le frecce. È un giovinetto di bellezza sfacciata e prorompente, estremamente sensuale dal punto di vista proprio della forma fisica. Il confronto tra i due è assolutamente stridente, anche se nel linguaggio ritroviamo delle similitudini. Il contrasto luminoso che mette in evidenza le forme, e anche in Caravaggio, malgrado l'apparente estetizzazione del soggetto, esiste qualcosa di protervo e di vistoso che prevale. Quindi ancora troviamo l'espressione che domina la forma. Thank you.
for me, but Nina goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah.
When she walks, it's like a samba that sways so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes, ah.
Cari amici di Radio Imago, anche oggi la nostra puntata si conclude. Non so se sono riuscita a farvi intuire le bellezze che ho visto, e sicuramente non la quantità emozionante di opere d'arte che sono state esposte. Volevo osservare come gli olandesi abbiano di sicuro una grandissima considerazione dei loro maestri d'arte, come siano giustamente orgogliosi della grandezza che questi uomini hanno portato al loro paese e all'umanità intera, perché l'arte dovrebbe essere universale, e non accetteremmo altrimenti di vedere nei musei stranieri, come accade continuamente, opere di maestri italiani. Ci fa piacere che vengano apprezzati, riconosciuti, esposti e trattati con la dovuta considerazione. L'arte dovrebbe scavalcare qualsiasi ostacolo, dovrebbe superare le barriere di lingua e mettere in collegamento gli uomini tra loro attraverso canali che sono culturali, intellettuali, ma anche affettivi. Vedere una persona che si emoziona di fronte a un dipinto, come capita a me, anche se ha un'altra cultura, viene magari dal Giappone, mi fa stare bene, mi fa sentire bene e mi convince sempre di più che ho scelto forse la strada giusta. Emanuela saluta tutti, vi augura una felice settimana, alla prossima puntata.
Radio Imago.
Radio Imago ha presentato Artemisia, ha condotto in studio Emanuela Volpe.